Buongiorno a tutti da Francesco Nano di scuolasuono.it, buongiorno a Pier Calderan, ciao Pier, benvenuto con noi. È
Ciao a tutti, ciao Francesco.
un onore per me poter fare una bella chiacchierata con te, ci abbiamo messo un po' di tempo per organizzarla, ma ci siamo riusciti, tu sei un uomo ultra impegnato, la tua barba lo testimonia, abbiamo diverse prove documentali che lo testimoniano. E quindi, che dire, benvenuto in Scuola Suono Summer Productive. Ci piacerebbe fare una chiacchierata con te, parleremo un po' di vari argomenti e termineremo questa intervista con un bellissimo video di cui adesso ci parlerai tu, che è molto interessante. Vedremo com'è possibile costruire un computer in un pacchetto di sigarette o poco più. E, a te la parola, raccontaci un pochino. Per favore, dite, so che sei un po' reticente in questo, ne abbiamo appena parlato, però ci piacerebbe sapere un po' della tua storia, un po' del tuo background, come sei arrivato qua? Spendi qualche parola su questo.
Beh, come dicevo prima, ci vorrebbe soltanto mezz'ora o forse anche di più per spiegare il mio background,
No,
però
tranquillo, partiamo dal Commodore, vai tranquillo.
sì, perché te l'ho fatto vedere, quindi ce l'ho qui in Commodore. Se vuoi te lo faccio rivedere, eccolo qua. Quindi
Mitico.
nessuno ci crede che io programmo ancora su Commodore 64, il primo vero personal computer. Che praticamente ha dato il via a tutta la storia dell'informatica e se vuoi anche della musica fatta con il computer, perché la mia prima interfaccia MIDI l'ho fatta proprio per Commodore 64. Sono partito un po' prima con il VIC-20, a dire il vero, e lì praticamente ho cominciato diciamo, a balbettare un po' di BASIC, poi dopo col Commodore 64 si passò anche al un po' di assembler, un po' di C e quindi a fare delle cose abbastanza importanti.
Com'è che è nata questa tua passione? So che avevi una radio una volta.
Sì, beh, sai, dalla musica e da musicisti che praticamente abbiamo calcato dal carro di fieno ai palchi e alle fiere così ai campeggi estivi con band di qualsiasi tipo, dalla rock al liscio, fa conto te che per guadagnare soldi si faceva di tutto e di più. E ovviamente la musica, accompagnata dalla passione fortissima per l'elettronica, ha combinato le cose, per cui dopo è stato anche facile passare al computer, dopo che nelle riviste di elettronica che ho acquistato fin dall'età delle scuole medie in pratica. E sono diventate vere e proprie fucine di informatica, quindi dai circuiti cominciavano a insegnare un po' di programmazione, a costruire qualcosa a livello di hardware, di interfacce con il mondo esterno, per cui ecco che la passione di musica e elettronica si sono unite e negli anni è diventato un connubio indissolubile, per cui oggi sono esattamente quello di 30 anni fa. Il ragazzino che smanetta e che fa appunto esperimenti sulle nuove schede che ci sono adesso, che sono ovviamente molto migliori del Commodore, ma in realtà dopo la fine il prodotto finale è sempre quello: fare musica, fare sperimentazione musicale o elettronica o sintesi o qualsiasi altra cosa connessa, ma divertendoci a fare, non so, i circuiti collegati. Anche robotizzare qualcosa oppure come dire, controllare in remoto da wifi certe cose. Ecco, quello che una volta non si poteva fare era esattamente questo. Oggi abbiamo molto di più a livello tecnologico, anche se dopo la programmazione rimane sempre legata alle basi di 30 anni fa, in pratica.
Tu sei comunque un musicista, quindi
Sì,
hai
praticamente.
calcato palchi, pub, campeggi, giusto? Vuoi raccontarci un po' della tua storia musicale?
Vabbè, nasce molti molti anni fa purtroppo, vista la barba, ma diciamo che ho fatto di tutto e di più, anche se dopo ovviamente il mio strumento è sempre stato il pianoforte e il synth, per ovvi motivi. Il pianoforte ovviamente per la passione per la classica, la musica classica e il jazz, ovviamente il synth per quello che riguarda il rock. e tutto, diciamo, tutti i dialetti relativi al rock. È ovvio che pianoforte e synth sono due cose che si legano benissimo nel mio mondo, visto che uno parla di acustico, quindi di suono, di audio, di passione appunto per la fisica dei suoni e ovviamente synth per l'elettronica collegato sempre alla fisica dei suoni. Quindi le due cose non sono così distanti e ovviamente la mia vita è fatta di acustico ed elettronico nella stessa misura, per cui oggi faccio esattamente gli stessi esperimenti, se vuoi, di 30 anni fa o anche di più, perché ho cominciato molto prima a disfare più che altro gli strumenti, perché volevo vedere come erano fatti dentro.
Senti, ma tu sei veramente un personaggio che io ho difficoltà a inquadrare, nel senso, ma tu nella vita, ma cosa fai? Fai 200.000 robe.
Beh, poi dopo è successo che dal Veneto nel 93, esattamente 20 anni fa, mi sono spostato a Milano e diciamo sono entrato nel mondo dell'editoria e praticamente le prime riviste che parlavano in un certo modo si chiamavano Midi Songs, sono entrato al secondo numero a collaborare e poi dal settimo numero di Midi Songs a diventare il caporedattore. Quindi ho vissuto a Milano per quasi 15 anni facendo le riviste di divulgazione, di corsi, di MIDI, di audio e quindi Midi Songs prima, poi nel 97 abbiamo cominciato con Cubase Magazine. Poi è diventata CM2, cioè Cubase Magazine al quadrato, poi sono passato a fare Computer Music and Project Studio, Now Making Music, insomma ne ho fatte fino al 2006, finché appunto l'editoria su carta ha retto. Poi dopo, come sappiamo, un po' di cose sono cambiate e ho deciso di fare una rivista per conto mio, gratuita, online dal 2007, che si chiama Audio Video Music. Audio perché ovviamente è la mia passione per i suoni, video perché ho anche quella passione del video, music ovviamente perché music è il trait d'union fra le cose che mi piacciono. E quindi ecco che dal 93 a oggi di riviste ne ho fatte tante, di esperienze ne ho avute tante e oggi ovviamente sono quello che praticamente sa fare un po' di tutto, ma insegna, cerca di fare corsi di fonico, per esempio mi faccio a Milano, oppure corsi di informatica musicale e quant'altro, insomma, poi
Ecco,
scrivo
se uno
libri.
volesse seguirti, nei tuoi corsi, dove deve rivolgersi?
Ma oggi diciamo che come docente di prima fascia per i fondi sociali europei siamo un po' fermi. E dopo aver fatto tanti corsi sia a Milano che a Venezia, specialmente a Dolo, presso l'ENAIP di Dolo, abbiamo fatto dei corsi importanti, ovviamente finanziati dalla regione, sia Lombardia che Veneto. Poi le cose, come ben si sa, cambiano con la politica ed è un po' tutto fermo. Ecco, questo mi dispiace perché ovviamente abbiamo creato. E lo dico al plurale perché insieme a me c'è stato sempre il docente molto più dotato di me e di esperienza che è Patrick Givas, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, e col quale abbiamo fatto dei corsi di fonico fino all'anno scorso, 2 anni fa anzi, perché l'anno scorso non ne abbiamo fatti, alla Società Umanitaria di Milano. Per cui adesso se non vengono fuori soldi dalla regione non se ne fanno più. Abbiamo formato dei ragazzi che hanno anche trovato lavoro, alcuni, perché ci siamo adoperati anche di informare ovviamente gli enti e gli studi e quant'altro per, diciamo così, trovare lavoro ai nostri allievi. E diciamo che normalmente faccio i corsi finanziati dalla regione. Se non ci sono soldi, non si fanno corsi, se non ci si fanno corsi, non si fa formazione al lavoro in pratica. Per
Capisco. Vorrei provocarti un attimino.
Dimmi.
Vuoi
Di
raccontarci un po' di come è andata la fiera?
Francoforte?
Sì.
La fiera di Francoforte per me è sempre un appuntamento bellissimo perché oltre a rivedere tanti amici da 27 anni che la frequento, vedo sempre qualcosa di positivo e anche la gente quest'anno, avendo superato il record di presenze del 2009, lo ha dimostrato. Quindi l'affezione che c'è da parte del pubblico verso una fiera che è internazionale e che dovrebbe essere, diciamo, vista da tanta gente, ma anche ovviamente frequentata da chi è nel settore. E ovviamente mi piace vedere chi c'è, mi dispiace vedere chi non c'è e soprattutto gli italiani fanno la parte, diciamo, quella più, così, non voglio usare parolacce, però. È mancata la presenza degli italiani.
Si sentiva
Parlo
proprio la mancanza.
sì, perché ovviamente con la scusa della crisi che non voglio più sentire parlare, perché è una scusa quella della crisi, perché spinge sempre la gente a non fare, cosa invece che basta un minimo sforzo e si riesce non dico a strafare come una volta, perché certamente 10, 15, 20 anni fa era un altro momento storico e sicuramente le cose forse erano in crescita, ma non è detto che oggi non si possa fare più niente perché con la scusa della crisi non si tira fuori più un soldo oppure non si impegna a livello così aziendale, imprenditoriale. È ovvio che poi la gente sì, non si accorge, si accorge, però è brutto vedere, oppure è brutto non vedere la presenza di qualcuno che ci si aspetta di vedere. Poi dopo alla fine si sta presto a fare i conti. Chi c'è ovviamente ne trae beneficio e in qualche
C'era
modo.
S. Capanozzo, no? Quinto
Poi sì,
Sardo.
c'è qualche. Ecco, è encomiabile la presenza di qualche piccolo che ovviamente fa la sua bella figura e secondo me trova più spazio il piccolo oggi che ha più coraggio del grande che si nasconde dietro appunto
La crisi.
l'alibi della crisi, ecco, diciamo pure così. Io apprezzo di più i piccoli che magari a fatica tirano fuori i soldi per pagarsi lo stand, però ci sono e lì è bello esserci. Bello esserci perché l'ho vissuta sia da visitatore che da espositore. Io a Francoforte ho fatto anni d'oro quando facevo la rivista tedesca Mini Hits, che era praticamente la parte, la versione tedesca della rivista MIDI Songs. E cosa si facevano? Si facevano MIDI file tedeschi e si vendevano assieme a una rivistina che praticamente usciva 2 volte al mese e poi tanti prodotti correlati. Quindi abbiamo fatto veramente mercato in Germania negli anni d'oro appunto dell'intrattenimento e diciamo pure piano bar. E quindi si è fatto un grandissimo successo di fare anche presentare novità come anche dei software per il karaoke che ho studiato, ho fatto anch'io, ho collaborato allo sviluppo, eccetera. Quindi tante cose negli anni 90 sono andate benissimo, poi non si sa perché, non si sa come, a un certo punto è crollato tutto questo castello e basta, si sono chiusi un po' i sogni, diciamo, dei visitatori di trovare sempre qualcosa di nuovo e di eclatante. In fiera si va per quello e oggi la fiera è diventato il posto di pochi che hanno ancora il coraggio di esserci e secondo me sbagliano quelli che non ci vanno
Che
a
non ci vanno.
presentare le novità.
Allora, Pier, tu sei un personaggio molto molto tecnico, diciamo, tra i vari personaggi che hai intervistato sei uno dei più tecnici, perché poi hai intervistato produttori musicali, sound engineers, però tu sei quello che proprio mette le mani nel codice, nell'elettronica, e ok, quindi avremo tanto di cui parlare su questo qua, anche perché ci sono delle bellissime novità per i musicisti, no? A bassissimo costo. Adesso andremo a introdurla un attimino. Però la domanda che volevo farti è un po' meno tecnica in questo momento. Secondo te, se uno vuole fare produzione musicale, può ancora viverci?
E dipende dove,
Ok.
perché L'Italia, come dico sempre, è un bel paese dal punto di vista geografico, io l'adoro, da nord a sud, isole comprese, l'ho visitata e mi piace tantissimo. L'unica cosa che si respira è proprio da nord a sud, isole comprese, la propria delusione da parte dei ragazzi che anche fanno i corsi, si interessano, studiano. Comprano anche i miei libri, ne ho fatti tanti a livello musicale, non solo quelli dedicati all'elettronica. Quindi, quando ho scritto libri come Fare musica col PC oppure Cubase, ancora il 4 mi pare, sì, che l'ho scritto insieme anche a Patrick Givas, e poi Manuale per giovani band, tanti. Poi ho tradotto tecniche di registrazione di Bartlett, che è un testo storico. Quindi, quando nei corsi si parla, si dice, si parla di possibilità, di opportunità di lavoro, il solito problema è quello. Come si fa a chiedere alle istituzioni un aiuto? Perché i privati fanno miracoli per poter fare qualcosa in più. E non si può pesare solo sui privati e ovviamente le istituzioni sono assenti quasi totalmente, se non totalmente, tanto per dirne una, mi collego al discorso di prima, se le regioni non finanziano i corsi di formazione, e non sarebbe solo questo da fare, ma ci sarebbe anche da fare promozione al lavoro, non solo formazione al lavoro, quello che ho sempre detto e non mi stancherò mai di dire, è che è difficile. Difficile è la parola che è così un po' inadatta, vorrei dire impossibile lavorare, cosa invece che si fa molto più facilmente, non dico che è possibilissimo, ma è più facile all'estero e parlo di paesi europei, ovviamente non bisogna andare oltre Atlantico per trovare lavoro. So di un allievo, per esempio, è andato in Australia a trovare lavoro, dove si trova benissimo, e è andato lì, così.
Stiamo parlando di personale specializzato, no? Quindi
Sì,
di
di un
fonici, se
fonico.
non
Ho
sbaglio.
preparato un fonico, io parlo di parecchi anni fa, nel 2005 ancora, quando appunto questo ragazzo ha detto voglio farmi un book, e l'ha fatto su internet, si è fatto un sito e l'ha presentato a uno studio australiano, è andato lì ed è rimasto lì ed è ancora lì. E poi altri che sono andati in Spagna, ho sentito di altri ragazzi che hanno lavorato e lavorano nei service a fare, diciamo, manovalanza più che altro, perché poi dopo alla fine, prima di diventare fonico di palco o non so, fonico di sala, è un po' sempre problematico, perché c'è la gavetta, non c'è mai un albo professionale in Italia che garantisca anche il lavoro a quella, diciamo, fetta di professionisti che vengono fuori dai corsi, e quindi siamo sempre col solito problema di sempre. Poi metteci anche la parola crisi, perché non c'è lavoro, non c'è lavoro, non ci sono soldi. Allora, lavorare per niente, io non lo consiglio, perché una volta forse l'avrei consigliato, vai pure a imparare il mestiere, anche se ti danno poco, se ti spesano, ma oggi è tempo perso, perché ti sfruttano e basta. Io ti dico solo cosa farei io, perché non lo consiglio a nessuno, siccome ho cominciato molto presto ad abbandonare così il lavoro preimpostato, perché il lavoro di famiglia ovviamente, sai, è quello che ti dicono di fare per convenienza. Io, avendo avuto, diciamo, i genitori proprietari di un panificio, ho fatto il panificatore per 7 anni. Poi un giorno mi sono domandato, ma si può vivere di solo pane? E a quel punto ho abbandonato il lavoro di famiglia e non ho fatto più il pane. Anche se lo so fare bene, cioè, ho fatto il panettiere e il pasticcere, quindi ho anche questo nel curriculum. Però ho deciso di andarmene di casa e fare lo zingaro musicista. E quello che volevo fare era sopravvivere o vivere, a seconda dei casi, con la musica. E e mi sono inventato solo un sistema molto semplice, senza internet, senza niente. Era quello di passare porta a porta, presentarmi e lasciare giù la cassetta. Una volta era una cassetta demo, ce l'ho ancora una cassetta demo, con delle cose registrate da me. E passavo di posto in posto a lasciare giù il mio bigliettino da visita, che l'avevo fatto in plexiglass, proprio perché non si autodistruggesse col tempo. E tanti, infatti, se lo sono ritrovati perché era antiecologico. Però non si distruggeva e lo trovavano sempre nei cassetti. Per cui tanta gente
Lo
mi ha richiamato.
ritroveranno anche tra 2000 anni
Ah,
quello.
beh, sì, perché è indistruttibile. E lì mi ero fatto questo bigliettino con la cassettina, sono passato a tappeto, ho passato a tappeto praticamente tutti i locali, piano bar, eccetera. E a un certo punto è cominciato, e non avevo un soldo in tasca, perché dovevo chiedere diciamo un prestito per il gasolio, per andare in giro con il mio fiorino, dove caricavo la roba per andare a suonare, e ho fatto proprio porta a porta, mi sono presentato, mi vedevano, mi ascoltavano la cassetta, qualcuno ha detto beh, non è proprio così male, e mi hanno preso. Ho fatto diciamo tante stagioni intere, sia in montagna che al mare, che dappertutto, a suonare e vivere anche bene con i soldi guadagnati con la musica dal vivo. Questo è il mestiere, il mestierante proprio che fa il musicista, che vuol vivere non di concerti, non di gloria, anche se ovviamente aspiravo a calcare i palcoscenici importanti come i gruppi storici. Però dopo la fin fine, ovviamente per ragioni che sono legate anche alle capacità, e anche al momento, perché non è che potessi fare la produzione, il disco, o anche se ho fatto dei dischi, ma cosa serve? Se nessuno li ascolta, nessuno li compra. Per cui ho fatto di tutto, proprio per dire il giorno dei Pink Floyd a Venezia, io ho inaugurato una mega discoteca a Spresiano, mi ricordo ancora, e quindi era il 15 luglio dell'89, insieme a un DJ ho inaugurato una discoteca e ho preso dei bei soldi. Ma tante cose messe insieme hanno prodotto l'esperienza e il fare musica dal vivo, e per 10 anni non ho fatto nient'altro. Non ho fatto nient'altro che suonare, suonare dappertutto e vivere con la musica suonata dal vivo. Fare musica in casa, produrre dischi e non farla sentire fuori, cioè venderla o tramite internet o tramite internet, perché i negozi non esistono, e vendere musica oggi è una parola difficile, perché la musica si sa, la si scarica, e quindi io consiglio di fare musica, se uno vuole suonare, di fare musica dal vivo, imparare comunque anche tutto quello che è inerente al fare sentire musica. Quindi io dico, non serve solo collegare i jack e andare via, bisogna anche avere un po' di preparazione, e io ce l'ho avuta. Facevo il mio impiantino, mi mettevo su le mie cosine, facevo sentire bene i suoni, e insomma mi sono arrangiato così. Oggi preferisco la musica dal vivo che la musica dal morto, nel senso che non si può più vendere. Cosa, se uno volesse vivere di vendita, non vivono i grossi, figuriamoci i piccoli, i piccolissimi o gli zero. Quindi ecco, i
Po',
50.000.
è un po' paradossale, no? Il fatto che oggi come oggi abbiamo tutta la tecnologia a nostra disposizione, potremmo fare qualsiasi cosa e dopo risulta difficile però così, commercializzare i prodotti che si possono fare.
Lo capisci anche da te, purtroppo, che ti ho detto difficile, potrebbe essere quasi impossibile, ma d'altronde se la regali la musica non ti frutta, non ci vivi. L'unico modo è quello di suonarla dal vivo, no? Per cui in locale, che sono sempre meno i locali che fanno musica dal vivo, però sempre per quel discorso famoso. Però insomma, se sei bravo e hai un gruppo, oppure sei solista, un duo, un trio così, che sa suonare e vuole intrattenere, ci prova. E va intanto sfrutta quello che sa fare, quindi e si sfoga anche sul palco e fa, diciamo, vedere esattamente la sua musica. E non ho solo fatto cover, ho fatto anche musica mia, ho scritto e anche pubblicato. E ovviamente mettevo anche, diciamo, il mio nome nei borderò per avere un po' di SIAE quando eseguivo i miei pezzi dal
Certo.
vivo. Non erano certo apprezzati come Sapore di Sale, però diciamo che ho tentato comunque la strada anche così del cantautore un po' alla Paolo Conte, che mi è sempre piaciuto, e quindi facevo un po' così, il cantante da piano bar, il musicista da piano bar e in più anche un po' di autore. Poi dopo non mi comprava nella cassetta che riuscivo a vendere fino a spettacolo, perché erano cassette che si vendevano, perché parlo ancora degli anni in cui i CD era impossibile farli, e oggi sarebbe quasi assurdo farli perché sono scomparsi tanti CD, e quindi cosa gli dai? Gli MP3 dove? Su internet. Quindi è tutto quanto un paradosso, e è diventato facilissimo produrre, anche bene, però è impossibile vendere. E io ho venduto invece centinaia di cassette mie, e forse qualcuno ce l'ha ancora, proprio perché le vendevo lì dopo lo spettacolo, spiacevo lo spettacolo.
No, ma è interessante. Guarda, sto venendo in contatto con diversi produttori che mi dicono: sì, effettivamente nei negozi non vendi più niente, però ai live invece, cioè il CD ha senso per farlo. Perché poi al live si vende, ecco, quindi
Beh, anche
effettivamente
Elio ha
non
questa
si può
pretesa.
più forse puntare allo sfarzo di una volta, ma in tanti mi stanno dicendo che è ancora possibile, insomma,
Ma
se
sì.
hai le qualità, se hai il talento.
Non dico di fare il CD brûlé come fa Elio Storie Tese, che faceva così nei concerti, e diciamo che il CD brûlé, cioè fatto alla fine concerto, comunque vendeva anche quello. Si può fare comunque intanto più promozione possibile tramite i concerti. I concerti o le serate o qualsiasi cosa, a seconda dei generi. Io ripeto, non precludo nessun genere musicale cioè, non mi vergogno a dire che ho suonato sia jazz sia il liscio, e quindi non, quando c'era da prendere soldi prendevo da tutte e due le parti, più col liscio che col jazz. Però importante è comunque tenersi un po' di dignità sul palco, un po' di presenza scenica, perché dopo la fine, dopo quando hai una certa età, non lo fai più. Quindi quando sei giovane, io credo che i giovani abbiano molte possibilità, e lo scrivo proprio nel libro che penso abbia venduto bene, il manuale per giovani band, che mi sono così impegnato a fare grazie appunto all'esperienza che ho avuto. E una giovane band oggi può produrre il suo, se sa le cose, il suo CD in casa e venderlo nei concerti dal vivo. Questo è un consiglio che do comunque, al di là della crisi, al di là di tutto. C'era crisi anche ai miei tempi, cioè, quindi non era che.
Ok. Allora, Pier, dunque ci avviciniamo alla fine della prima parte della nostra intervista, e dopodiché ci sarà una parte un po' più tecnica. Come dicevamo prima, tu sei un personaggio tecnico e quindi ci divertiremo con te. Vedremo un po' come costruire un computer con 50 euro.
Beh, il computer è già fatto, ma come
Come
collegarlo e
assemblarlo, insomma.
come sfruttarlo,
Come
appunto, perché
sfruttarlo.
come dicevo prima, la tecnologia oggi permette questo miracolo di avere in tasca un piccolo computer completo come Raspberry Pi, che da un anno e mezzo l'ho praticamente usato e sviscerato, e di cui ho scritto anche un libro. Ma al di là di questo, mi diverto ancora oggi, ne è la prova la rivista del numero scorso, in cui ho fatto un synth, ho programmato un synth, praticamente controllato da iPad o da Android, da uno smartphone, per cui in wifi. Per cui è bello sentire i suoni, per esempio, di una macchina grande come un pacchetto di sigarette, e collegata a un mouse, solita tastiera, e a un monitor. E praticamente con 35 euro caricare programmi open source, quindi gratuiti, su piattaforma Linux e avere praticamente a disposizione, non dico i quotatissimi, gli altisonanti programmi blasonati come Pro Tools o Cubase o Logic, però si ha un sacco di synth gratuiti, un sacco di editor audio, MIDI e quant'altro che farò vedere nella seconda parte.
Bellissimo. Ok, quindi questa sarà più che altro materia della seconda parte. Vorrei chiederti di raccontarci un po' anche di Pierduino. Tu hai diversi siti, no? Dunque, qua abbiamo pierduino.com, synthnews.net, audiovideomusic.com, che è la tua rivista. Così,
E l'ultimo
ti ho
che è
dato lo
Raspier,
spunto, vai.
sì, raspier.net, perché quando faccio un libro di solito ci metto le risorse gratuite nel sito collegato. E ovviamente, essendo Raspberry o Pi, quindi collegato proprio un po' anche all'iniziale del mio nome, ho fatto il sito raspier.net, dove ci sono le risorse gratuite collegate al libro Raspberry Pi. Mentre perduino.com diciamo, ospita le risorse gratuite del libro precedente dell'anno scorso, che è Robot Fai da Te, in cui appunto spiego come farsi un Arduino in casa. L'ho chiamato Pierduino perché ovviamente mi chiamo Pier, ma nel libro lo chiamo Xduino perché se uno si chiama, che ne so, Luca, lo può chiamare Luca Duino.
Luca Duino.
O Francesco Duino, eccetera, come tanti cloni che esistono in rete. E niente, Pierduino è, diciamo così, un clone, se vogliamo, un po' più avanzato comunque di Arduino, che è una piattaforma hardware completamente italiana.
Raccontaci un po' di Arduino, sì, perché magari molti di
È
noi non sanno
una
cos'è.
piattaforma nata in Italia, così dalle ceneri dell'Olidata di Ivrea, che praticamente ha dato l'idea di fare questo controller, non è un computer, è un microcontroller dal quale si possono tirare fuori delle cose stupende e io ovviamente la prima cosa che ho fatto è un synth e un'interfaccia audio MIDI con display e controlli analogici, per cui ecco
Cioè, ma
queste due schede.
praticamente Arduino che cos'è? È un... Cioè, spiegaci
Un
nella
controller
pratica.
è un controller sempre grande come un pacchetto di sigarette che ti permette di programmare diciamo, il mondo esterno, quindi ha la possibilità di ospitare dei sensori esterni e di controllare tramite le porte altro hardware, nel senso che puoi sia fare suoni, ma anche ovviamente muovere motori, luci e quant'altro collegato alle porte del controller. È molto semplice da usare perché c'ha una sintassi studiata proprio per i principianti, non è proprio un C vero e proprio, è un po' appunto facilitato la sua interfaccia di programmazione che ovviamente è open source e una volta caricato il programma in memoria non si può praticamente alimentare una pila e andare in giro e divertirsi a fare, non so, o robotica o automazione o anche musica, perché il mio synth, diciamo così, che fa cioè una drum box con dei suoni molto analogici, molto TR-808, e insieme un pianoforte un po' marimba, però l'ho chiamato appunto Malimba, proprio perché non è una vera e propria Malimba.
Ok, quindi ti chiedevo, hai fatto di Arduino uno strumento musicale?
Sì, in pratica è uno dei tanti che si possono fare. Ovviamente quando faccio i corsi, ne faccio ancora di corsi per Arduino, privati, ci sono così delle situazioni tipo negozi di elettronica che mi invitano a fare dei corsi di Arduino, oppure delle scuole, un liceo, oppure insomma, praticamente non sono corsi regionali, sono corsi privati, e in cui appunto spiego un po' come usare Arduino, ma non solo dal punto di vista musicale, anche se a me interessa di più quell'aspetto. La cosa appunto che mi piace sottolineare è che ovviamente il suono esce a 8 bit e quindi non ha una, assolutamente una perfezione, anzi è proprio perché è a 8 bit che ti dà quel suono chip tune, quel suono vintage sporco e che piace ancora, visto che ci sono librerie di campioni oggi che riproducono i suoni fatti a 8 bit. Io sono nato con gli 8 bit e in pratica mi ritrovo ancora con gli 8 bit di Arduino a fare sperimentazione sonora, sintesi, e chiaramente tiri fuori l'anima proprio degli 8 bit, e se ci sai fare un po' con la programmazione ti diverti veramente un sacco a fare i suoni cosiddetti dirty, sporchi, e con Arduino è facilissimo. Con Raspberry, ovviamente avendo un'uscita audio ad alta risoluzione, invece la cosa è molto più digitale, quindi siamo i due mondi, l'analogico si può dire, l'analogico, cioè digitale simile analogico, e l'altro invece che è proprio digitale puro, che ti fa i suoni belli, tranquilli, tutti puliti a 16 bit. Per dire che i due mondi, Raspberry e Arduino, non sono in contrapposizione, anche perché sono due prodotti non neanche concorrenti, ma complementari, e si può usare tranquillamente Arduino insieme a Raspberry, proprio collegandoli insieme, oppure sfruttare le librerie di Arduino in Raspberry per poter pilotare sia l'hardware che il software e creare, diciamo, dei mondi così simbiotici.
No, facci un esempio pratico di un mondo simbiotico che puoi creare.
Beh, innanzitutto se io per dire lo shield, si chiama così, lo shield audio MIDI di Arduino, fatto per Arduino, lo metto sopra, lo metto proprio a panino, lo inserisco sopra Raspberry tramite un adattatore, che ci sono tanti adattatori per la porta GPIO. Comunque lo metti sopra, praticamente Raspberry, in Raspberry hai un computer vero, quindi un'interfaccia grafica su uno schermo, e ti programmi praticamente l'audio MIDI dello shield di Arduino tramite Raspberry. Uh-huh. Questa è un'applicazione, se vuoi, inerente al nostro discorso audio,
sì.
Ma ci sono mille altre applicazioni correlate agli shield fatti per Arduino. Qualsiasi shield che sia, non so, o il GPS o che ne so, quello dei motori o LCD e tanti altri shield fatti per Arduino, vanno bene anche su Raspberry. Non è detto che sono incompatibili, anzi, grazie appunto alle librerie che hanno studiato alcuni produttori di adattatori, cito Cooking Hacks, una fra le tante, che praticamente rende possibile usare gli stessi programmi per Arduino su Raspberry.
E un esempio invece che non c'entra assolutamente con la musica, cosa potrebbe essere?
Un rover, un robot controllato sempre tramite shield di controllo motori. Io mi diverto ad andare nelle fiere col mio pallone aerostatico a tre motori e tre linee di LED colorati e controllati da iPad, quindi controllo in remoto i miei tre motori per andare su e giù col pallone aerostatico, e destra e sinistra o avanti e indietro. E ovviamente posso anche sempre via wifi trasmettere della musica, e quindi fa andare i LED a tempo di musica.
Figata.
Questo è il mio pallone.
Ma tutto questo si può applicare benissimo, diciamo, a un mondo di live, no? Immagino. Cioè, quindi si possono fare degli spettacoli proprio.
Sì, sì. Il fatto stesso che ci sia questa possibilità nei moderni computer tipo Raspberry e simili, perché ce ne sono anche altri che sono usciti e stanno continuamente uscendo, perché ovviamente Raspberry ha dato il via a una serie di computer Linux embedded con porta GPIO, quindi con porta in e out digitale, e per cui è facilissimo programmare all'interno del sistema Linux, un sistema operativo che ovviamente viene caricato o da card o da memoria del processore, e praticamente ti può gestire i programmi sempre open source riguardanti la musica e o lo spettacolo, quindi controllare luci, motori e fare praticamente interazione fra queste cose. Farò vedere nella seconda parte come appunto la musica può controllare l'hardware tranquillamente o manualmente o in automatico.
Fighissimo.
Non è assolutamente difficile, chiaramente.
Questo infatti volevo proprio chiederti questa cosa. Cioè, quanto è difficile interagire con queste nuove tecnologie per uno che non ne sa, diciamo, che non è un programmatore?
È la domanda che mi fanno sempre tutti quando comincio a fare un corso o su Arduino o su Raspberry. Perché ovviamente uno dice: ma io non so niente di informatica, non so niente di programmazione, non so niente di quello che... E il non saper niente è già brutto, però diciamo che fortunatamente Raspberry Pi nasce proprio per i bambini di 5 anni. E perché il signor Eben Upton, che ha fondato la fondazione benefica Raspberry Pi e quindi ha voluto praticamente produrre un computer alla portata delle famiglie che costasse sui 30-35 euro, ha voluto inserire nel suo sistema operativo proprio il programma più facile del mondo che anche un bambino, soprattutto i bambini, possono programmare. È un programma open source, ovviamente gratuito, che si può scaricare su qualsiasi piattaforma. Già anche adesso uno va su internet e si scarica Scratch e comincia a programmare software e hardware con praticamente la mentalità del bambino. Un bambino lo programma in 2 minuti perché è fatto per bambini, ma se uno proprio non sa niente, comincia proprio da Scratch, che è dentro il sistema operativo di Raspberry, che viene dato così, praticamente comincia da lì. E quindi, come un bambino di 5 anni, anche uno di 50 anni comincia a programmare software e hardware insieme con la stessa facilità. E quindi proprio se uno non sa niente di niente, come potrebbe essere il caso di un bambino di 5 anni, ecco che uno può cominciare così. E quindi da lì capire cosa vuol dire programmare, capire cosa vuol dire fare interazione con l'hardware e passare a uno step successivo che può essere Python, da cui deriva il nome Raspberry Pi. La PI di Raspberry, dopo il nome, praticamente è l'iniziale P di Python, che è il programma facilissimo studiato apposta per ragazzi e su cui si basa tantissimo software che si trova in giro, e c'è una forte community italiana che lo supporta. C'è il sito con un sacco di manuali. Scusa un attimo, non ti vedo più.
Mi vedi?
Cioè, non ti vedo più, cioè sto andando avanti ma non so se ci sei.
Sì, sì, ci sono, come no?
Scusami, dopo taglia.
Aspetta.
No, ok, tranquillo, perché mi sono girato, perché guardo in macchina e allora in camera, quindi...
Sì.
Dicevo che il passo successivo era Python, che è facilissimo da usare proprio perché è pensato per ragazzi delle scuole medie. È talmente potente anche da sfruttare a livello piattaforma, diciamo, trasversale, per cui anche la stessa Google ha fatto molto YouTube basato su Python. Quindi non è da disprezzare la potenzialità di un programma d'alto livello come Python.
Ma scusami, fammi capire, io sono assolutamente ignorante da questo punto di vista.
Spiegami
un attimo meglio questo Python, perché perdonate, allora, questa è una mia curiosità proprio.
Allora, quando installi, cioè accendi Raspberry Pi con il suo sistema operativo installato, che è una distribuzione Debian ottimizzata per Raspberry. Sul desktop ti trovi le icone di Scratch, che è il programma che dicevo prima per bambini, e Python 2, Python 3, che sono fra di loro un po' diversi, per cui ecco che bisogna aprire l'interfaccia opportuna. Python in ogni caso è un linguaggio di programmazione sempre open source, costruito appositamente per sviluppare qualsiasi applicazione, che sia multimediale o che sia legata alla comunicazione esterna con l'hardware. Nel libro spiego appunto anche come interagire con l'esterno, ma anche come creare dei semplici giochi, giochi con musica e tutte quante le interazioni che si vogliono creare in un gioco. C'è una libreria già fatta per Raspberry di giochi che si possono modificare tranquillamente, oppure basta andare nel sito della community italiana, dove ci sono appunto molte risorse in italiano, e fra cui appunto il manuale di istruzioni e tante altre cose, per cui una volta che uno si installa sia su Raspberry, che lo trova già, o su un Macintosh o su un PC o un qualsiasi altro computer, diciamo delle varie distribuzioni Linux, si ritrova un ambiente di sviluppo molto potente e facile da usare. È un linguaggio non proprio basic, ma molto simile al basic, è diciamo un linguaggio creato apposta per semplificare i processi di programmazione.
Bene, allora Pier, intanto noi ti ringraziamo per essere stato con noi fino a questo momento. Passiamo ora dall'altra parte, la parte riservata agli iscritti di Recording Turbo System. Tra l'altro, sei riuscito a darci un'occhiata al corso mio?
Sì, molto interessante, direi che...
Cosa te ne pare? Non sapevo se eri riuscito ad entrare oppure no, perché poi alla fine non mi avevano detto se ti avevano abilitato.
Sì, sono stato abilitato e praticamente lo trovo utilissimo. Cioè,
grazie!
La parola che mi viene in mente adesso è utilissimo. Quindi complimenti e benvenga questa e iniziative simili per lo sviluppo della formazione, come dico sempre. E chiaramente vi faccio tutti i miei migliori auguri per poter avere successo e far avere successo anche agli allievi.
Beh, è studiato per quello in effetti, no? Si parte dalle basi, proprio le basi, e poi si arriva anche a livelli abbastanza avanzati.
Ma senza le basi è quello che dico sempre anch'io: la base è quella che serve per costruire la casa. Se non hai quello, tutto il resto cade dopo poco o quasi subito, insomma. Quindi io sono proprio per il base, il linguaggio base, e una volta imparato, come dicevo prima, anche la programmazione non è appannaggio solo di chi sa, ma anche per bambini, oppure quelli che si sono trovati a una certa età a non aver mai affrontato il discorso di programmazione. Si può fare e anche ottenere dei risultati che una volta che si raggiunge il risultato è sbalorditivo e ci si viene voglia di studiare ancora di più. Perché non fare dei novelli ingegneri informatici a 50 anni o 60 anni? Cioè, non è detto che per forza di cose la vita dell'ingegnere informatico si ferma a 20 anni perché uno non è andato all'università o non ha fatto a tempo. Si può fare in qualsiasi momento grazie a questi personaggi, come appunto Eben Upton di Raspberry Pi Foundation, che ha fatto secondo me una bella azione sia propedeutica che didattica, che di spinta alla, diciamo così, di pungolo alla comunità educativa.
Ok, nella seconda parte di che cosa ci parlerai esattamente? Hai creato un video e in questo video che cosa ci insegni?
Diciamo che parto dalle basi, ma non è che spiego proprio tutto, da Raspberry Pi, come praticamente si può sfruttare il suo motore, che è comunque un processore in architettura ARM.
Aspetta, semplifichiamo un attimo. Allora, che cosa ci spieghi? Ci spieghi come creare un computer con $35, giusto? €35.
Sì, come collegare il computer che già lo compri con 35 euro,
Ok.
circa anche meno, e praticamente lo colleghi a un monitor, mouse, tastiera e internet se hai un Ethernet, oppure in wifi se hai un dongle wifi, e praticamente con quello cominci a installarti dei programmi open source dalla rete e quindi
Che cosa si
completamente gratuito.
può fare con questo computer?
Innanzitutto per quello che riguarda, diciamo, l'aspetto più vicino al vostro
Al nostro
sito,
settore?
al vostro settore, è appunto audio e MIDI. E faccio vedere audio MIDI sintesi, e c'è un po' di sintesi, per cui, e controllo, diciamo, in remoto da un iPad, tanto per
Quindi
fare.
in pratica, diciamo, ipoteticamente si può andare a sostituire quelle che sono le strumentazioni di, insomma, l'hardware e il software di uno studio di registrazione e lo si può realizzare.
Non esageriamo, cioè lo studio di registrazione prima che passi alla Raspberry ce ne vorrà del tempo, ma non è quello lo scopo. Lo scopo di Raspberry rimane pur sempre didattico e così di spinta verso il fai da te, perché ovviamente ha tante cose che ovviamente vanno fatte a lato una volta acceso non è che funziona, bisogna programmare. Bisogna cercare di scaricare i programmi che servono, quelli che ovviamente se uno vuole fare Office, chiaramente scaricherà tutto l'Office gratuito dai repository di Linux, ma se uno vuole fare grafica farà quello. Se uno vuole fare musica ci sono delle cose da scaricare che ovviamente bisogna solo sapere che esistono. Se ovviamente non c'è Cubase, Pro Tools, Logic per Raspberry o Linux, ci sono altre realtà per cui si scaricano quelle e si installano ovviamente con licenza GNU tranquillamente dentro Raspberry. Si
Perché
fa
dici
sì.
allora che non è possibile, diciamo, cioè, nel senso
Ma perché
che
ovviamente
lo studio di
manca.
registrazione fino a che arriva Raspberry ce ne passa?
Ma perché ovviamente non ha la potenza comunque di gestire tutto quanto quello che può gestire una scheda audio multicanale e non ci sono neanche i programmi oggi sviluppati gratuitamente per fare questo, anche se ci sono, diciamo così, molti software bellissimi di cui parlerò, però deve essere sempre legato a un discorso personale, mai. Poi dopo ovviamente ci può essere anche la mosca bianca che vai in uno studio e ti trovi Raspberry dappertutto, ma non è quello lo scopo, secondo me, della piattaforma. La piattaforma rimane una cosa molto legata al privato e allo studio, soprattutto, e alla sperimentazione. Ti fa molto sperimentare una macchinina grande così, cerca nel suo piccolo di darti appunto quei pungoli. Di curiosità perché poi dopo tu sviluppi qualcosa di tuo e soprattutto non solo scaricare e usarlo come si fa con i normali computer. L'aspetto proprio più bello secondo me di questi computer è proprio la interazione con col mondo esterno. Quindi uno si diverte magari sì a registrare l'audio, ma lo fa già con il suo Macintosh, lo fa già con Windows, lo fa già con. Questo è un qualcosa che secondo me deve superare, anche se ovviamente farò vedere queste cose, però il più bello, diciamo, è lo smanettamento, il hacking, dove si va a scoprire quello che si può praticamente creare dal proprio sapere o non sapere, perché si impara nel frattempo. Ci sono gli strumenti gratuiti, questa è una cosa da non sottovalutare perché l'open source e l'open hardware servono proprio questo, a dire, mentre un computer closed source e closed hardware come potrebbe essere Apple o Intel, per dire i due computer che si prendono per usarli in uno studio o in casa si fa ben poco, oppure bisogna pagare i software, bisogna pagare gli ambienti di sviluppo, e invece con l'ambiente Linux si ha questa libertà di sperimentare a costo zero e creare anche delle situazioni che possono essere vantaggiose anche economicamente. Se uno si inventa qualcosa da poter commercializzare, lo può fare grazie alle licenze pubbliche. Quindi non è un mondo da sottovalutare, anzi da sfruttare e cercare di vederlo sotto l'aspetto più suo, che è quello didattico e di apprendimento del fare qualcosa di diverso, di nuovo. Questo è anche l'incentivo che danno tante schede simili, come posso citare il PC-Duino, la neonata BeagleBone Black, QBoard, che sono tutte Linux embedded, fra l'altro. Il prodotto che verrà fuori fra poco, italiano, che si chiama UDU, sono tante tante realtà sempre collegate comunque al mondo Linux embedded.
Ok, Pier, grazie, è stata una bellissima
Grazie a voi.
chiacchierata, ce l'abbiamo fatta. Allora, ricordiamo per l'ultima volta i tuoi siti, per chi volesse rimanere in contatto con te, assolutamente audiovideomusic.com, la tua rivista gratuita, e synthnews.net, l'abbiamo un po' snobbato, due parole su synthnews.
È un sito di news dedicate alla passione mia per i synth, per cui è molto, offre, diciamo, news limitate al freeware e all'open source. Il 90% sono news per scaricare librerie o software gratuiti.
Ottimo, ottime risorse.
Sì.
Grazie mille Pier, buona giornata. Un saluto a
Grazie a voi.
tutti quanti, a tutti i ragazzi che ci seguono, a tutti gli amici di scuolasuono.it. Ci lasciamo qua. Continuiamo con i soli allievi di Recording Turbo System. Se non sei ancora iscritto a Recording Turbo System, puoi farlo in questo momento, così puoi continuare a seguire il percorso con Pier nella parte avanzata dedicata ai nostri allievi. Ciao a tutti da Francesco Nano e a presto. Ciao!
Ciao!